qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera ai nostri radioascoltatori, qui è Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Ecco, oggi andremo a analizzare sommariamente il problema venuto fuori a Davos. Dai grigioni, diciamo così, c'è stato un attimo di luce, qualcuno ha capito, qualche altro no. Diciamo che la maggior parte non ha capito la politica di Trump, che lui ha spiegato non da a Davos, non durante la campagna elettorale presidenziali americane, ma ha spiegato fin quando si è candidato alle primarie americane. Allora, il problema sostanzialmente qual è? Gli Stati Uniti, che sono una potenza che ha disponibilità finanziarie che altri paesi non hanno, perché è evidente che le nazioni che hanno il manifatturiero forte, come può essere la Germania, come può essere la Cina, come può essere l'India, non vanno a esportare i prodotti in paesi del terzo mondo o del quarto mondo. Non è che vanno, che l'interesse al mercato della Guinea Bissau o dello Zimbabwe, l'interesse soprattutto il mercato degli Stati Uniti, che è il più grosso mercato, che può disporre di un capitale, di soldi sufficienti per far fronte o comunque per coprire, per assorbire l'industria americana, l'industria di questi paesi produttori, questi paesi che hanno un grosso manifatturiero. Ecco, questo è il quadro. È evidente che a questo punto cos'è che fa Trump? Qui cerchiamo di capire, perché se non capiamo quello che fa Trump non possiamo neanche prendere delle misure atte a salvaguardare, diciamo così, l'economia veneta, perché di questo stiamo parlando. Allora, cosa è successo? Negli Stati Uniti le multinazionali, i grandi gruppi monopolistici, cosa hanno fatto? Hanno trovato che il termine della globalizzazione per loro era produrre dove il costo del prodotto è inferiore, dove il costo della manodopera è inferiore, e quindi nei paesi, diciamo, del terzo o quarto mondo, come si può ben intuire, e poi venderli in America a un prezzo elevato, quindi avendo un forte surplus che rimane a questi gruppi monopolistici. Questi gruppi monopolistici non hanno patria, non hanno nessun valore, allora l'unico valore che hanno è quello di poter incrementare nel più breve tempo possibile il denaro, i soldi. Ecco, questo è il dato di partenza. E poi tutto quello che vi hanno detto o che cercano di dirci sono tutte stupidaggini che nulla hanno a che vedere con l'economia reale. E cosa ha fatto Trump? Ha fatto delle cose ovvie, sembra, è il classico uovo di Colombo. Ha detto: se voi che andate a produrre in giro per il mondo, andate a produrre e avete un prodotto che costa il 30 o 40%, è un'ipotesi che bisogna valutare, in meno che produrlo negli Stati Uniti, io faccio una cosa semplicissima: vi aumento del 30 o 40% i dazi doganali, quindi il vostro prodotto vi viene a costare esattamente come lo produceste negli Stati Uniti. Poi Trump cosa ha detto ulteriormente? La riforma che ha fatto adesso è quella di dire: ma siccome che non è sufficiente per i grossi gruppi capitalistici guadagnare la stessa cifra, perché potrebbero anche dire va bene, io mantengo le fabbriche dove sono e il manifatturiero dove è e ho lo stesso guadagno. No, se venite a produrre negli Stati Uniti, io vi le mie tasse saranno sicuramente inferiori alle tasse degli altri paesi dove producete in questo momento. Ed ecco, e lì avrete il vostro guadagno. Il processo portato avanti, questo tipo di processo portato avanti da Trump e comunque dall'amministrazione americana, cosa di importante? Riesce a avere un impatto positivo sulla classe media, sulla classe operaia e sui contadini degli Stati Uniti, perché questi riescono a lavorare nelle fabbriche che sono di ritorno negli Stati Uniti e quindi hanno una massa monetaria sufficiente per vivere in maniera più o meno dignitosa rispetto agli standard statunitensi. Ed ecco che la classe media, la classe operaia, la classe, diciamo così, lavoratrice, usiamo un termine classe per dire, usare un termine marxista, ma che, non, che è chi lavora, chi vive del suo lavoro, ha tutto l'interesse di appoggiare questa politica di Trump, perché questa politica di Trump li farà ritornare al vecchio, diciamo così, standard di vita di prima. Ecco, se voi andate a vedere negli Stati Uniti tra il 2008 e il 2016, cioè, la povertà era a livelli spaventosi. Perché? Perché la gente vendeva anche i denti d'oro o vendeva anche per pochi dollari qualsiasi cosa che aveva in casa o che aveva accumulato pur di vivere e di sopravvivere. Nel Michigan e a Detroit, dove c'era il massimo dell'industria, diciamo così, metallurgica, dove c'erano tutte le macchine, eccetera, ma non solo le macchine, ma proprio l'industria metallurgica, la classe operaia, gli operai, i lavoratori erano tutti a casa, disoccupati, erano in uno stato molto di disperazione. Ecco, a quel punto adesso c'è un'inversione, da quando Trump è andato, ha vinto le elezioni, c'è un'inversione di tendenza in questo settore e vediamo che gli Stati Uniti continueranno in questa direzione. E già i capitalisti, i gruppi monopolistici devono adattarsi a questa nuova linea politica, economico-politica di Trump, per, se vogliono avere un mercato aperto negli Stati Uniti. Ecco, questo è il primo elemento. Il secondo elemento, perché per mantenere gli operai originari americani, a prescindere da se sono afroamericani o se sono di origine orientale o altro, cioè quelli che sono americani, che hanno il passaporto americano, per intenderci, devono cercare di Trump deve cercare di impedire che una manodopera di immigranti clandestini possa venire negli Stati Uniti e lavorare a 5 euro all'ora invece di 15 euro all'ora che prende un operaio o un lavoratore americano, cioè minimo. E quindi c'è la necessità di bloccare il flusso di entrate dei clandestini, primo. Secondo, c'è la necessità di bloccare il passaggio delle frontiere col Messico, perché anche questo passaggio di frontiere corrisponde a una concorrenza con gli operai e i lavoratori statunitensi, e quindi questo porterebbe a un depauperamento del denaro da parte dei nativi americani, chi ha il passaporto americano. Queste sono, grosso modo, per dirle a spanne, per cercare di capirsi, il problema che hanno gli Stati Uniti. È evidente che di fronte a questo problema che hanno gli Stati Uniti, e poi se vediamo anche la politica interna, vediamo che non c'è nessuna protesta da parte dei lavoratori o dei salariati americani. La protesta avviene da chi? dei cosiddetti esponenti dei diritti civili. Diritti civili che poi sono sempre stati e sono tuttora in mano vicini comunque al Partito Democratico, ma sono estreme minoranze, perché sì, possono essere i giornali che attaccano Trump per tutta una serie di motivi, che va da Russian Gate a altri, perché non hanno nessuna capacità di intervenire, di incidere nei confronti delle forze lavoratrici, perché le forze lavoratrici americane hanno compreso perfettamente che l'unica possibilità che hanno di sopravvivere è quella della dottrina Trump. Cioè, questo è l'elemento. È evidente che poi tutta l'Europa, e non solo l'Europa, ma non tutta l'Europa vorrei dire, ma soprattutto la Germania, la Cina e l'India, si oppongono alla politica di Trump, perché la politica di Trump impedisce, blocca l'accesso delle materie, dei manufatti prodotti in questi paesi, e non avendo questo, la Volkswagen, se vuole produrre e vendere negli Stati Uniti, deve portare la fabbrica della Volkswagen negli Stati Uniti e lì produrre e lì vendere. Ecco, mentre adesso in questo momento la Volkswagen, che è la principale industria mondiale insieme alla Toyota, cosa fa? Produce in tutti i paesi a costo inferiore agli Stati Uniti, non solo agli Stati Uniti ma anche alla stessa Germania, e praticamente diciamo che la Volkswagen è una ditta cacciavite, perché assembla le cose che vengono prodotte in tutto, le cose più sofisticate vengono prodotte nell'Europa del Sud, e altri prodotti vengono, e altre materie vengono prodotte nei paesi meno sofisticati. È evidente che produrre prodotti componentistica della Volkswagen in Italia significa che c'è un risparmio mensile di qualcosa come 1.300-1.400 euro al mese, che prende in meno un operaio italiano che non un operaio tedesco. Ecco, tutto questo evidentemente porterà a una guerra commerciale. Naturalmente l'Europa non è in grado di uscire da questo cul-de-sac che si è messa tra gli Stati Uniti e la Russia stessa, no? Perché l'Europa sono dei stupidi, sono dei giganti con i piedi di argilla, perché stanno lasciando un peso che li farà sempre perdere le gambe e sprofondare nella melma. L'unica possibilità che aveva l'Europa di far fronte a questo tipo di discorso di piano economico che sta facendo gli Stati Uniti era quella di allearsi con la Federazione Russa, e invece gli Stati Uniti hanno creato la storia dell'Ucraina, l'hanno creata volutamente loro, con Obama, McCain, da Clinton, e creando il problema dell'Ucraina cosa è successo? È successo che hanno imposto all'Europa di fare delle sanzioni alla Federazione Russa, e quindi di impedire il commercio, impedire una nuova alleanza economica che poteva coinvolgere l'Europa e la Federazione Russa, perché queste sanzioni hanno irrigidito i rapporti economici e i rapporti anche politici tra la Federazione Russa e l'Europa. Ecco, questo è quanto è avvenuto, e non dimenticarsi che quello che non vende l'Europa alla Federazione Russa lo vendono gli americani, ovviamente, no? Perché gli europei non dico stupidi da un punto di vista, ma non hanno la capacità, il coraggio, la determinazione di poter affrontare in maniera radicale il confronto tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti. L'Europa va, come si diceva una volta, dall'Atlantico agli Urali, cioè l'Europa è tutta questa. Quindi la Federazione Russa e l'Europa sono naturalmente degli alleati, e tutto sommato neanche alle atti concorrenziali, perché l'Europa ha il manifatturiero e la Russia ha l'energia. Quindi l'alleanza tra il manifatturiero e l'energia cosa corrisponde? Corrisponde necessariamente a una potenza di difficile contenimento, ed è per questo che gli Stati Uniti cercano di aumentare, inclinare qualsiasi tipo di rapporto tra la Federazione Russa e l'Europa. Questo è l'elemento centrale. Ecco, il Veneto Serenissimo Governo ha presentato un piano economico per la rinascita del Veneto, che noi chiamiamo il piano Guardiola, che ha come elemento centrale di tutto questo è prendere in esame tutto questo, cercare di avere uno sviluppo che i piccoli paesi, come può essere la futura Repubblica Serenissima Veneta, di sfruttare gli elementi che essa ha al suo interno, quindi la storia, cultura e tradizioni, allearsi da un punto di vista economico con alcuni paesi o con una serie di paesi che sono in grado di essere funzionali al nostro progetto economico, ma che anche noi siamo funzionali al progetto economico di queste nazioni. E quindi noi cerchiamo di portare avanti questo tipo di discorso. Questo è quanto si è riusciti a capire a Davos. A Davos si è confermato tutta l'ipotesi del Veneto Serenissimo Governo, l'ipotesi del nostro piano economico e l'indicazione che abbiamo dato, perché abbiamo fatto un piano economico, poi prima del piano economico abbiamo fatto un'inquadratura politica che era il diritto all'autodeterminazione dei popoli, perché solo in questo caso riusciamo a salvaguardare. Noi abbiamo lanciato l'ipotesi di fare una confederazione di stati indipendenti non solo della mite Europa e anche di tutti i paesi limitrofi. Ecco, questo è quanto dobbiamo tenere presente. La lotta tra gli Stati Uniti e l'Europa è una lotta decisiva, forse direi che è importante o anche forse più importante della lotta con la Cina. Chi ha capito il problema è il premier indiano Modi, il quale ha detto che la globalizzazione può avere uno suo sbocco positivo soltanto se è in grado di rispettare i popoli. Ecco, questo è importante. Tutto questo il presidente Modi l'aveva detto anche quando siamo stati su a San Pietroburgo, al foro di San Pietroburgo. Questo ha capito che senza il tenere presente le necessità dei popoli non possono trovare quel tipo di alleanze che permette un sviluppo in questa direzione. Certo è che la lotta tra l'Europa e gli Stati Uniti sarà una lotta sempre più decisiva, sempre più importante, e non ho difficoltà a dire, non mi smentirà, ma anzi capirà quello che diciamo. A Davos non c'era la Federazione Russa sostanzialmente, sì, c'era la Federazione Russa determinata dalla Casa Russia, hanno osservatori, hanno partecipato, ma il nodo centrale non era la Russia. Era ai margini dei Davos. La Russia sta aspettando che o gli Stati Uniti o l'Europa chieda venia di quanto hanno fatto, e senza un'alleanza tra la Federazione Russa o l'Europa o gli Stati Uniti, chi non si allea perde. Questo è l'elemento centrale. Ecco, questo è quanto abbiamo detto. Penso che si possa approfondire questo tipo di discorso, ma il tempo sarà a favore di quello che abbiamo detto, e con questo vi saluto e vi auguro buone giornate, e state sempre attenti a quello che avviene in giro per il mondo, perché questo è molto 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 importante. non fatevi ingannare dai titoli dei giornali che sono prezzolati, eccetera, dai internet, eccetera. Esaminate da un punto di vista del materialismo storico dialettico, io direi che, adesso mi sono, uso un altro termine, i sumeri, cioè io credo che i sumeri siano esistiti, quindi non bisogna inventare la ruota perché l'hanno già inventata i sumeri. Quindi cerchiamo di capire con la nostra testa l'importanza del momento e capire che storicamente siamo decisivi, i popoli sono decisivi in questo frangente. Arrivederci di nuovo.